Lo andiamo ripetendo da tempo, hanno gli strumenti e la struttura per riuscire a capire cos'è una fake news, come fare a capire se si tratta di una fake news o di una notizia reale, vera, confermata. Pensate, tutto questo calato nel teatro della guerra, ancora più difficile, ancora più inaccessibile, diciamo così, la verità delle cose. Voglio un segno da parte dei miei tecnici. C'è Marino D'Amore, e allora andiamo a salutarlo, a ringraziarlo per essere qui con noi anche quest'oggi. Professor D'Amore, ben trovato a Open Day.
Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, nell'introduzione, che immagino possa aver seguito almeno in parte quel che è praticamente, professore, no, la narrazione di questi primi sei giorni di guerra, una guerra che si combatte, ahimè, tristemente, drammaticamente, con le armi convenzionali che siamo abituati, insomma, a conoscere, no, con i missili, con i razzi, con i fucili, ma c'è una guerra parallela, e questa forse è una guerra nuova, una guerra di questo millennio, una guerra di questo tempo, una guerra mediatica. Lo stesso Putin nelle scorse ore ha detto l'Occidente è intriso di bugie, e anche qui, no, si parla del tema che stiamo affrontando e che vogliamo affrontare con lei, professore.
Beh, il tema della propaganda.
Esatto.
Ognuno cerca di costruire una propaganda funzionale al proprio scopo. Sicuramente Putin, per aver portato avanti un'azione tanto drammatica come ogni guerra, ma anche, se vogliamo, impulsiva per certi versi, perché ha negato, soprattutto nelle fasi iniziali, che effettivamente l'epilogo potesse essere questo, alla fine cerca di avallare tutte queste azioni che sono drammatiche con una grandissima rete di comunicazione e una grandissima propaganda, che non fa altro che attivare uno dei concetti di cui abbiamo parlato tante volte, ossia la polarizzazione, cioè
sì,
dividere lo scenario tra buoni e cattivi. Ovviamente lui si disegna pubblicamente come il paladino della giustizia contro un'intrusione, e quindi deve far per forza carico ai sentimenti nazionalisti, ai sentimenti patriottici della sua terra, tant'è vero che la terra è stata preceduta, soprattutto nei servizi televisivi in Russia, da immagini che avevano a che fare con la rivoluzione d'ottobre, con Lenin e con, insomma, la rivoluzione bolscevica in tutto il suo trionfo, come andare a toccare l'emozionalità di quei momenti che effettivamente, confrontati con quelli di oggi, sono anacronistici e completamente fuori contesto.
Stavo leggendo sull'agenzia DN Kronos delle parole, professore, di una giornalista ucraina, proprio, tra l'altro definita star della TV e dell'informazione in Ucraina, che dice: qui, oltre ai bombardamenti, stiamo combattendo una guerra nella guerra, cioè quella dell'informazione. È una lotta senza quartiere contro le fake news diffuse dalla propaganda russa. Ecco, in questa guerra, come non mai, i social network, tra l'altro anche censurati in Russia da Putin, però veramente rappresentano un'arma, no? Un'arma, tra l'altro, difficile da maneggiare, professore.
I social network, lo sappiamo, sono un grande amplificatore di notizie,
sì,
sia nel bene che nel male, quindi sono dei validissimi diffusori di fake news. C'è da dire anche che il rapporto con l'informazione da parte di Putin è sempre stato abbastanza conflittuale, per usare un eufemismo, se non addirittura drammatico. Alcuni giornalisti sono proprio scomparsi dalla faccia della terra perché portavano avanti il loro lavoro andando contro quelli che erano i dettami del regime. La propaganda, come dicevo prima, fa proprio questo. Le fake news sono funzionali a far capire, soprattutto a far metabolizzare da parte dei popoli l'impopolarità di alcune decisioni, come quelle che riguardano una guerra, e ovviamente sovrastano anche quelli che poi sono i danni effettivi di una guerra, ossia le sofferenze e le morti, tant'è vero che forse questo è il primo caso negli ultimi 30 anni in cui noi non sappiamo esattamente il numero delle vittime in combattimento.
Esatto, è vero, anche questo è un dato che effettivamente manca e che precedentemente invece era quasi un bollettino, no? Come quello cui siamo ormai abituati del Covid.
Esatto.
In questo momento invece ci troviamo nella situazione opposta a quella che si verifica spesso, professore, quando si organizzano manifestazioni pro o contro qualcosa e si hanno dati completamente diversi, dati da chi ha organizzato la manifestazione che tende a pomparli e chi invece magari come la questura, no, tende a ridimensionarli. Ecco, qui ci troviamo in questa situazione qua, in questa casistica, dove da una parte troviamo un numero eccessivo di morti, dall'altra un numero completamente ridimensionato, si parla di attacchi furibondi e feroci e poi 10 vittime, risulta anche difficile crederlo. Ecco, per parlare proprio della potenza dei social network, vogliamo fare anche l'esempio, professore, del premier ucraino Volodymyr Zelensky, che, diciamocela tutta, prima del conflitto, prima dell'invasione, non è che fosse completamente, no, supportato da tutta la sua nazione, veniva anche in parte deriso, sbeffeggiato un po' per i suoi trascorsi da attore, da sceneggiatore, da comico, no? Lo chiamavano il comico perché effettivamente questo faceva parte del suo impegno professionale pregresso rispetto alla presidenza dell'Ucraina. Oggi, soprattutto dopo una frase, no? Dopo la telefonata degli americani che gli propongono di, diciamo così, darsela a gambe, gli dicono: Zelensky, usa, sfrutta un passaggio e esci da quella situazione. Lui dice: non ho bisogno di un passaggio, ho bisogno di munizioni. Una frase che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente ribollire il sangue nelle vene degli ucraini, riportando tanti cittadini ucraini addirittura a tornare a casa nel momento peggiore della storia del paese e dire: mi iscrivo all'esercito, difendo la mia terra, difendo le mie tradizioni. E questa è anche la potenza della divulgazione social.
Decisamente sì. Qualcuno un tempo diceva: sfortunata la terra che ha bisogno di eroi. Siamo in un esempio molto rappresentativo dell'ammiraglio che non lascia la nave.
Esatto,
che
esatto.
Che è forse la migliore investitura, no, di legittimità e di autorevolezza di fronte a una nazione. Vediamo bene che questa guerra, ripeto, al netto della drammaticità intrinseca di ogni conflitto,
di una guerra, certo,
sangue e privazioni, sta facendo su vari fronti delle grandi rivoluzioni comunicative. Innanzitutto, come lei giustamente ha ricordato, Zelensky è passato da essere un comico a un eroe in una terra in cui la cultura patriottica e il nazionalismo è molto vivo, no? Soprattutto nell'est, e quindi ha spinto tante persone ad abbracciare con lui questa causa che viene vista come una sorta di liberazione dal nemico invasore. Dall'altra parte, lo stesso Biden ha usato molto la comunicazione per sfuggire a un momento di profonda impopolarità, quando si vedeva che la più alta carica mondiale istituzionale, ossia il presidente degli Stati Uniti, era un presidente debole, un presidente anziano rispetto ai precedenti, che erano invece delle figure molto forti e carismatiche per diversi motivi. Penso a Clinton, penso allo stesso Bush, penso a Obama e quant'altro. Quindi questa sorta di ostentazione muscolare, sia da parte occidentale che da parte orientale, ha cercato di rivalutare e riconfigurare anche le personalità all'interno dell'agone politico. Putin sta facendo in maniera inversa ovviamente la stessa cosa, sta accentrando su di sé, passando dalla figura di uno stratega silente, come lo è stato in passato, a quella di dittatore, no? Di una persona che vuole togliere e privare la libertà a un popolo che fino a quel momento cosa voleva fare? Voleva accedere alla NATO e quindi abbracciare quell'occidentalizzazione che gli era stata negata fino a qualche momento prima. Ecco perché i social e la comunicazione invasiva in questo senso riesce a rivoluzionare completamente l'immagine di questi leader.
Bene, io le faccio un'ultima domanda perché il tempo a nostra disposizione sta per finire, che risulta essere però esemplificativa, credo, professore, di quel che stiamo dicendo. Una delle prime immagini, no? Lo ripeto, lo ribadisco, siamo al sesto giorno di guerra, una delle prime immagini che ci ha dato veramente, no, il senso di trovarci all'interno di un conflitto, con la percezione della ferocia che poi, no, prevede un conflitto. Se prima un nostro concittadino, un confratello, perché poi questo sono sempre stati i russi ed ucraini, no? Si trovavano a discutere del più e del meno o di politica, oggi per volere di uno scriteriato si trovano ad essere nemici e si trovano nella necessità di spararsi contro. Ecco, una delle immagini più forti che abbiamo visto è quella del carro armato russo che sembra, almeno dalle immagini, no? Devia la sua corsa, devia il suo percorso per schiacciare letteralmente l'auto di una, siamo sempre nel campo delle ipotesi, una macchina ucraina che tentava la fuga, no? Da quello che sarebbe diventato da lì a poco un inferno, e la schiaccia letteralmente. Tutti abbiamo, no? Rabbrividito, tutti ci siamo, diciamo così, spaventati della ferocia assassina. E poi abbiamo letto, è un'immagine vecchia, è del 2015, il carro armato è stato vittima di un incidente per cui ha cambiato direzione in maniera inconsapevole. Ecco, quello che ci sembrava a noi un dato di fatto, ovvero la ferocia russa nell'invasione in Ucraina, poi magari resta questo, professore, però ci ha fatto venire mille perplessità.
È la classica decontestualizzazione delle fake news. Una delle regole principali per creare una fake news davvero valida è prendere un'immagine fortemente evocativa o simbolica, come quella che lei ha appena citato, e decontestualizzarla dal suo scenario di riferimento, o addirittura cambiare la data. Assume un altro significato completamente. Le faccio un parallelo per essere un po' più chiaro. Quando c'è stata la primavera araba, quindi quelle insurrezioni che hanno animato le giovani menti, no? In Libia, in Siria, in Egitto, c'è stata un'immagine pubblicata su quasi tutti i giornali di una camionetta della polizia, anzi un camion blindato che veniva gettato giù da un ponte, ed è stato il simbolo per tanto tempo di coloro che protestavano e che con la forza del gruppo erano riusciti a gettare questo veicolo dal ponte. In verità si venne a scoprire qualche tempo dopo che quella caduta c'era stata, ma era stata frutto di un incidente frontale con un altro veicolo blindato. Ecco, la forza evocativa, soprattutto se decontestualizzata e soprattutto legata al tempo immediato in cui si consumano certi contenuti, riesce ad avere una forza simbolica, e anche quando si appura che quella in realtà è una fake news, quella forza simbolica rimane, esatto, e sottolinea ancora di più la ferocia, in questo caso, dell'azione e soprattutto il significato che si vuole dare a quel determinato tipo di evento, drammatico in questo caso come può essere una guerra.
Grazie professor D'Amore, riesce sempre facile seguire questioni talvolta anche inaccessibili attraverso i suoi approfondimenti, i suoi interventi che ci aprono, no? Una crepa, se vuole, nel muro dell'informazione, che talvolta risulta essere proprio un muro perché ci si pone davanti con tutte le sue distorsioni. Talvolta attraverso queste crepe che noi cerchiamo di aprire vediamo cosa c'è al di là. Non è sempre un bellissimo spettacolo, ma come sapete tutti, no, la verità non è sempre piacevole da apprendere. Talvolta verità è qualcosa di indigesto, di difficile da metabolizzare, come può essere effettivamente una guerra. Grazie professor D'Amore, alla prossima, al prossimo intervento. Buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie.